Seguito della conferenza del professor Battistelli alla scuola di pace del CIPAX sulla corsa agli armamenti.
Magari non per volontà dell'italiano, ma per volontà delle alleanze di cui fanno parte, per deterrere o per sfidare o per intimorire, per essere usata politicamente laddove poi
Anche
opportunamente
degli
usata.
italiani, perché mi pare che con troppa facilità è stata vincente questa nazione corso. Non con troppo dramma, non lo so, forse noi siamo all'esterno e non sappiamo misurare, ma le nostre preoccupazioni come cittadini, come madri di famiglia, è drammatica, insomma. Quindi
Sicuramente è inferiore a
non credo.
quella che avrebbe potuto essere. Cioè, ecco, io distinguerei, io sono convinto che c'è una profonda riluttanza da parte della popolazione italiana in genere europea all'uso di queste armi, però questa riluttanza non si trasforma in partecipazione politica. Solo per alcuni, nel caso dei movimenti per la pace, nel caso della partecipazione politica di alcuni.
Possiamo fare noi, per esempio, come cittadini, possiamo partecipare alla lotta politica generale, democratica, ma dal punto di vista, come ben diceva lei poco fa, che in sostanza sono gli stati maggiori che le comandano, i fisici, i politici, quelli che hanno la direzione degli stati, ma noi all'esterno che cosa possiamo fare? Noi che non siamo classe dirigente e che quindi non imprimiamo determinate caratteristiche alla politica estera. Insomma, cosa possiamo fare? Mi dica lei, diciamo,
Ma
per
siamo tutti alla ricerca di una
chiarirci.
possibile soluzione, perché
Sì.
purtroppo su questi argomenti non esistono parole spirituali. Se ne
No.
esistessero, io ne cercherei immediatamente uno, perché
Certo.
sono io stesso abbastanza pessimista e direi senza grandi idee.
Cosa possiamo fare? Più che arricchire i cortei delle manifestazioni con i nostri figli, chiarire le coscienze dove lavoriamo, cercare di fare, è vero, dell'arma per la pace e per il disarmo, uno degli argomenti vitali anche per il nostro insegnamento, per chi fa questo lavoro, a casa creare un'amalgama tra i figli, tra gli amici, cioè, ma che altro? Da un punto di vista operativo, concreto, che valga qualche cosa. Mi pare che siamo, come in tutte le altre guerre, di tutti i nostri avi, e sono sempre gli stati maggiori hanno comandato, non è una cosa nuova. Sarà diversa la realtà, ma insomma, poiché noi veniamo qui anche per chiarirci le idee, avere delle cognizioni tecnico-scientifiche, in sostanza ci domandiamo cosa potremmo, che cosa possiamo fare, oltre che un'opera di chiarimento e di proselitismo verso il disarmo, verso la pace. Che altro possiamo fare? Siamo inerti, inermi, diciamo, noi inerti,
Ecco.
inermi di fronte a questa frode massiccia di questa politica così
Sì, ma insomma, non inermi del tutto, perché effettivamente alcune cose si possono fare e vengono fatte.
sì,
Il nostro essere qui già è una testimonianza di una
certo.
possibile, una possibile risposta a questa
Certo,
minaccia.
infatti siamo qui, veniamo, abbiamo molta buona volontà di lottare, di fare del nostro meglio, però si sente che sono gli altri quelli che
Questo è il limite della partecipazione politica, no? Che per definizione è sempre parziale, ed è
Partiali,
sempre, certo, incontra poi le resistenze del sistema politico, di chi ha il potere, dei
sì. Certo, non
tecnici.
abbiamo, sì, la democrazia è imperfetta. Una partecipazione vera nei fatti, nella realtà non c'è, simbolica, quando andiamo a votare.
Ma ci sono altri momenti oltre il voto, insomma. Sono possibili, sono percorribili. Certo, dipende anche dal tipo di reazione. È evidente che insomma, le classi politiche ci sentono essenzialmente da un orecchio, che è quello del consenso, anche elettorale. Dipende dalla capacità di mobilitazione delle popolazioni riuscire poi a instaurare il dialogo, che può essere anche una diffida in certi casi, nei confronti delle classi politiche. Per esempio, anche un rapporto più all'anglosassone con i rappresentanti dell'elettorato, per esempio di un determinato collegio. Una situazione come quella italiana, nella quale non esistono forze propriamente bellicistiche, perlomeno ideologicamente non ne esistono. Teoricamente, beh, teoricamente, insomma, le grandi forze politiche che si muovono sulla scena politica italiana, da quelle cattoliche, quella comunista, quella stessa socialista, nonostante tutto, dico, si muovono su un'ottica che dovrebbe essere diversa. Ecco, già per esempio, se gli elettori instaurassero un rapporto più continuo, più diretto con i loro rappresentanti, fatto in termini anche di controllo dal basso, per esempio, delle decisioni prese in Parlamento, degli atteggiamenti assunti pubblicamente da parte dei nostri rappresentanti, ma non parlo, cioè io elettore poniamo comunista nei confronti del deputato democristiano, ma l'elettore di quel determinato parlamentare, deputato, senatore, che sia ministro o sottosegretario, per una pressione anche dal basso, che singolarmente interpretata, esercitata e fine a se stessa, ma se diventa, non dico di massa, ma insomma di grandi numeri, può avere degli effetti, è chiaro che può cambiare le cose. Cioè, esistono dei paesi in Europa dove la mobilitazione per la pace è indubbiamente più viva e più intelligente e più mobilitata che in Italia, questo è un dato reale.
E ne abbiamo notizie, l'Italia ci dà conforto.
Insomma, questo è un dato che oggi in Olanda, per esempio, ne parlavo recentemente sabato con Jan Faber, che è l'esponente del movimento per la pace olandese, il governo olandese rischia di non riuscire a mettere i missili, per fortuna. Perché c'è una tale mobilitazione popolare che sta saldando fra di loro settori anche diversi della cultura e della politica del paese, di fronte ai quali, essendo coinvolta tra l'altro anche i settori del Partito Democratico Cristiano, non si riesce ad aggregare una maggioranza che si prenda la responsabilità di mettere i missili. E alle continue sollecitazioni della NATO, i governi olandesi rispondono allargando le braccia e dicendo la gente non li vuole. E sta esercitando ogni tipo di possibile espressione per manifestare l'idea che non li vuole. Che facciamo?
Dobbiamo accusarci che la nostra La nostra elezione
per adesso infatti è un po' moscia. In Italia, diciamo la verità, si è fatto poco, questo è un po' il punto. I rapporti politici sono sempre rapporti un po' di forza, quindi Smith non ha torto.
Sì.
Quando noi diamo spazio al politico per fare il decisionista, quello è tutto contento. E pare che poi le decisioni, proprio in quanto non contestate, sembrano buone. L'idea che 700.000 persone vengono a Roma perché non gli piace il decreto è un segnale politico.
Certo.
Poi lo si potrà disprezzare pubblicamente, dire che sono islamici, dire che sono venuti i rottari. No, ma voglio dire, però in realtà anche il politico che si vede porre questo tipo di altolà evidentemente non può non riflettere sul significato ed eventualmente cercare una mediazione, che in politica salva sempre tante cose. Quindi se un'analoga forza fosse espressa dal Movimento per la Pace, fosse espressa dai settori dell'opinione, fosse espressa dai mezzi di comunicazione, che invece sono prevalentemente allineati in un brillante conformismo nei confronti della politica ufficiale, ecco, se questo fosse, certamente si riuscirebbe a spostare i livelli politici. Il discorso delle armi convenzionali è certamente un terreno estremamente delicato e complesso, e sul quale anche nel movimento pacifista e fra gli studiosi di Peace Research non esiste un punto di vista univoco. È in atto oggi un dibattito con atteggiamenti, con esiti, con conclusioni anche molto diverse. Ci sono alcuni che appunto esprimono questo punto di vista, ci sono fra l'altro anche dentro l'archivio Disarmo, quindi mi dà l'idea della pluralità di posizioni possibili su questo argomento, ed è legittimo che questo sia, alcuni che sottolineando il livello di sofisticazione raggiunto dai moderni armamenti convenzionali tendono a, non dico equipararli, ma a omologarli come capacità distruttiva agli armamenti nucleari. E c'è invece l'altro atteggiamento al quale devo dire personalmente partecipo e che poi raccoglie punti di vista anche diversi. All'interno del Movimento della Pace cito Johan Galtung, che è forse il maggiore esperto di Peace Research, studioso norvegese che da vent'anni si occupa di questi temi, ma poi anche gente che col Movimento per la Pace ha poco a che fare, se non come osservatore, come lo stesso McNamara. Questo secondo punto di vista invece sottolinea il salto di qualità che il sistema d'arma compie, che l'arma compie nel momento in cui diviene nucleare. Ecco, personalmente devo dire, io sono portato a sottolineare che l'arma nucleare non può assolutamente essere intesa come il culmine solo quantitativamente più devastante di una scala di distruzione che ha alla base le più semplici armi convenzionali e poco prima del vertice avrebbe le armi convenzionali sofisticate. Mi sembra infatti che le attuali armi sofisticate, le cosiddette bombe intelligenti, questi sistemi d'arma straordinari che sono capaci di raggiungere con una testata di esplosivo di tipo convenzionale praticamente ogni bersaglio con una capacità di errore che si sta approssimando allo zero, guidati da straordinari meccanismi autocercanti a raggi infrarossi, termici, di visualizzazione del bersaglio stesso. Bene, questo tipo di armi hanno visto un processo, esasperato anche, forsennato addirittura, di miglioramento che però non si è tradotto in un aumento della capacità distruttiva, quanto in un aumento della precisione di raggiungere il bersaglio. Tutto lo sforzo della ricerca e dello sviluppo fatto nei laboratori militari delle due superpotenze, in particolare degli Stati Uniti che sono all'avanguardia in questo tipo di armi, condotto negli ultimi anni e tutti i principali risultati, non sono nel senso di creare testate esplosive più distruttive, più grandi distruttive, o concentrate o quello che vi pare, comunque maggiori, quanto di consentire all'arma la capacità praticamente certa di raggiungere il suo obiettivo. Quindi una possibile guerra in Europa, fermo restando che sarebbe un evento tragico, questo è troppo ovvio in ogni caso, a mio parere rappresenterebbe una differenza notevole, penso per esempio al teatro dell'Europa centrale, tipicamente la Germania, che è destinata a essere l'eventuale territorio su cui una guerra europea si combatte, ci sarebbe una differenza ancora fondamentale se la guerra venisse condotta con armi convenzionali, sia pure ultra sofisticate, e se invece fosse condotta con armi nucleari anche soltanto tattiche. Il livello di distruzioni e soprattutto di effetti secondari indotto dalle armi nucleari fa di questo un tipo di sistema qualitativamente, non quantitativamente, ma qualitativamente diverso, una vera mutazione genetica nell'uso della distruzione da parte dell'uomo. Quindi secondo me, ecco, io ripeto, sono per sottolineare questo salto di qualità. Naturalmente diventa poi difficile trarre delle conclusioni da questo, perché qual è la conclusione? Concentriamoci contro il nucleare e invece favoriamo o accettiamo o non protestiamo di fronte all'incremento delle armi convenzionali. È naturalmente una situazione molto difficile questa, perché su una situazione di questo tipo già si è buttato giustamente lo stratega moderno, avendo capito il forte impatto psicologico della proposta dei quattro saggi guidati da McNamara, avendo capito soprattutto che essa esprime un atteggiamento diffuso in Europa, specie da parte di chiunque per un momento rifletta su questi argomenti, è uscito repentinamente 2 anni fa il generale Rogers, comandante delle forze alleate della NATO in Europa, americano ovviamente, il quale ha proposto, senza peraltro abbandonare le armi nucleari, perché naturalmente da buon generale non ritiene che nulla vada perduto di quello che è la panoplia, no? Cioè tutto il vasto ventaglio di armamenti in dotazione. Fermo restando il nucleare che già sta bene così com'è, bisogna potenziare l'arsenale convenzionale. E quindi utilizza, no, questo movimento d'opinione che sta prendendo corpo contro il nucleare per dire, beh, effettivamente il nucleare è qualcosa di troppo devastante, teniamolo veramente per ultimo. E la sua proposta di sostituire al non primo uso di McNamara, che già è una proposta più che moderata, al no first use dei quattro saggi, il no early use, cioè la rinuncia, non la rinuncia all'uso nucleare per primi, ma ma la rinuncia all'impiego prematuro del nucleare. Cioè, non esageriamo a sparare subito la nostra arma nucleare per primi. La spareremo per primi se non riusciamo a sostenere un attacco convenzionale con mezzi convenzionali, ma cerchiamo di sostenerlo con armi convenzionali se possibile. È un ulteriore arretramento, ovviamente, pro domo propria, da parte del generale Rogers, che esprime la preoccupazione dei militari di vedersi scavalcati e direi un po' strapazzati da questo movimento antinucleare. Quindi, come soluzioni pratiche, qui ci addentriamo un terreno veramente direi minato, insomma, o comunque scivoloso, in cui si fanno brutti scivoloni. Io per parte mia comincio a pensare quello che pensano diversi in Europa, soprattutto nel nord Europa, dove è più avanzato il dibattito su questi argomenti. Cioè che comunque, pur di rimuovere il pericolo del nucleare, si può essere disponibili a pensare a forme di difesa alternative al nucleare, nelle quali esiste anche una componente convenzionale. Ecco, io come pacifista politico, cioè non pacifista assoluto, ma pacifista che tenta di fare i conti con la realtà, sarei disposto a concedere, finché esiste questa divisione in blocchi in Europa, che forme di difesa continuino a sussistere anche con armi di tipo convenzionale, purché rigorosamente, ecco, un sistema europeo di difesa, possibilmente autonomo dagli Stati Uniti, anche se non contrapposto agli Stati Uniti, dovrebbe avere chiarezza su questo, la rinuncia all'uso dell'arma nucleare. Questo secondo me è un punto irrinunciabile. Tuttavia, per ottenere questo, evidentemente in condizioni politiche date che sono quelle attuali, non credo che noi possiamo pensare di proporre a militari e governi, anche governi delle sinistre, perché poi quando vanno al governo vi raccomando, insomma, guardate in Italia, in Francia, non credo che potremmo proporre di meno che una difesa anche convenzionale. Ci sono studi in questo campo molto seri, molto avanzati, anche molto spericolati, e per esempio si è riunita per 2 anni e ha lavorato una commissione indipendente in Inghilterra sulle difese alternative, e che ha redatto un rapporto molto interessante, che sarebbe poi bellissimo tradurre in Italia se avessimo le forze organizzative e finanziarie per farlo, cosa che temo non sia. È un libro che si chiama Defense Without the Bomb, la difesa senza la bomba, nel quale in modo estremamente accurato e dettagliato vengono delineati ben 7 diversi scenari possibili di difesa per le nazioni europee, per la parte NATO dell'Europa, che vanno dal più conservatore, che è il semplice potenziamento della componente convenzionale, fino a quelle più innovative, che vedono forme di difesa del territorio affidata a piccole unità militari, ma anche paramilitari, al coinvolgimento della popolazione, alla partecipazione della popolazione, forme di difesa anche non violenta e così via. Ecco, la cosa interessante, anche se appunto ardita e un po' da discutere, è che tutti questi 7 possibili modelli di difesa alternativa al nucleare, secondo gli autori della commissione inglese, potrebbero essere adottati già adesso senza toccare le alleanze, il sistema di alleanze oggi NATO. Cioè, teoricamente sarebbe possibile adottarle già all'interno della NATO. Questo mi sembra un risultato politicamente molto interessante, da sottoporre a verifiche naturalmente, ma che sarebbe molto interessante e tarperebbe le ali alla continua così polemica, no, di quelli che non vogliono cambiare nulla in questo campo e che dicono: ah, voi volete il disarmo, voi ci volete dare in braccio al patto di Varsavia, ci volete lasciare inermi e indifesi e così. Si tratta quindi di un ragionevole tentativo di compromesso fatto dal Movimento per la Pace in una situazione come quella inglese, dove è piuttosto sofisticato, piuttosto avanzato anche sul piano concettuale. Direi più brevemente, verrei all'altro aspetto che riguarda questa volta l'Est, in termini vuoi di consenso alle istituzioni rispetto al disarmo, vuoi di movimenti per la pace. Beh, io sono profondamente convinto che ogni processo di disarmo è destinato a favorire i diritti dell'uomo, i diritti politici nelle società dell'Est, cioè ben lungi dal rappresentare un incrudimento della pressione sovietica in questi paesi, al contrario, sarebbe proprio il momento liberatorio e di autonomizzazione nazionale e della società all'interno di questi paesi. Mentre all'inverso io leggo proprio anche il riarmo attraverso gli euromissili in Europa con un preciso disegno delle due superpotenze, di entrambe le superpotenze, di ribadire il loro controllo politico nei confronti delle popolazioni europee. Questo è del tutto evidente nel patto di Varsavia, dove il riarmo sovietico sta incontrando notevoli resistenze da quel poco che filtra dalle fonti diplomatiche. E ci sono governi, ma non vi dico la Romania che è sempre stata atipica, non vi dico la bonaria Ungheria che cerca di sfuggire, ma addirittura la Bulgaria, il fedele alleato Bulgaria, che si sta lamentando con l'Unione Sovietica per l'installazione degli SS-21-22, questi piccoli sistemi d'arma mobili, e forse addirittura per la minacciata installazione degli SS-20 sul proprio territorio. Quindi, non parliamo poi della situazione occidentale, dove insomma lo showdown degli americani che ci impongono i missili, direi, è così chiaro che soltanto persone disinformate come il nostro Presidente del Consiglio, che interrogato dalla figlia dell'ambasciatore Gardner 4 anni fa rispose: ma io di questi problemi di difesa non mi interesso, vada, le do l'indirizzo, c'è un istituto in un certo posto a Roma dove si occupa di queste cose, vada lì. Ecco, quindi o disinformazione o malafede impediscono di vedere che effettivamente è una prova di forza quella che è stata cercata dagli Stati Uniti, perché vi posso garantire che sul piano strategico, dico da studioso di controllo degli armamenti, e vi cito fonti come il SIPRI di Stoccolma, gli stessi identici effetti sul piano strategico potevano essere raggiunti installando i missili cruise per esempio su sottomarini, cosa completamente possibile sul piano tecnico operativo e di risultato rigorosamente analogo, anzi no, identico nel caso dei cruise, perché la mancanza di precisione dei sottomarini può inficiare missili balistici tipo i Pershing, ma nel caso dei cruise avrebbe avuto lo stesso identico esito strategico, ma che è stato invece preferito il sistema di base a terra come Coms, come Greenland Common e come le basi tedesche, proprio per sancire fisicamente questo legame, viene detto ufficialmente, fra Europa e Stati Uniti, legame che io personalmente leggo come subordinazione nei confronti degli Stati Uniti. È chiaro che ogni tipo di processo di disarmo può essere proprio un momento di saldatura con i movimenti per i diritti civili all'est. Infatti devo dire che più di quanto noi immaginiamo c'è un lavoro del Movimento per la Pace, in particolare nei paesi del nord Europa, che stanno, direi in modo abbastanza intelligente, si stanno collegando con i movimenti indipendenti all'est, che sono numerosi, sono notevolmente presenti più di quanto noi immaginiamo. Ecco, al limite proprio l'unica che non citerei è la Romania, dove questo forte Movimento per la Pace è molto istituzionalizzato, segue molto le direttive del governo. Per cui, essendoci un governo piuttosto spregiudicato in politica estera, non è una novità che poi 1 milione di persone sfilino per Bucarest dicendo no agli SS-20 come anche ai Pershing. Mi va benissimo, è un fatto molto importante, ma direi non lo distingo troppo da una politica governativa. Mentre invece mi interessano di più i 200 giovani che si sono riuniti in un'aula universitaria a Budapest poche settimane fa, e che hanno per la prima volta lanciato un manifesto di disarmo per il patto di Varsavia e un no ai missili sovietici in Ungheria. Un colloquio recente che ho avuto con Andrea Segedus, che è stato tra l'altro primo ministro d'Ungheria, quindi un dissidente piuttosto atipico che ha vissuto le istituzioni nel proprio paese, ecco, mi incoraggia a pensare che in questi paesi esiste tutta una rete di presenza e anche di attività su questi argomenti che noi sottovalutiamo, tendiamo troppo a sottovalutare. Ma poi il paese dove più questo è presente è la Germania democratica tedesca, la Germania dell'Est. Ecco, non dobbiamo dimenticare che c'è una forte, insomma, questo qualche eco è arrivata anche da noi, insomma, è esistita questa presenza importante. Insomma, a Dresda hanno sfilato 7.000 giovani 2 anni fa, che è una cosa straordinaria. C'è una presa di posizione della Chiesa evangelica molto precisa e piuttosto ferma nei confronti del riarmo e contro l'insegnamento militare nelle scuole, contro le discriminazioni verso gli obiettori di coscienza. Sono tutti elementi importanti. Secondo me noi come Movimento per la Pace Occidentale dobbiamo incoraggiarli, possiamo incoraggiarli, possiamo avere rapporti. Non devono vedere in noi un nemico, devono vedere un alleato. Certo, ci sono anche i pazzi che vedono in noi un nemico, certo, pure gente della Solzhenitsyn, poveretto provato probabilmente da una serie di traumi di tipo personale rispetto, ma che però va dicendo che il momento che la pace disarma l'Occidente e ci dà in mano la Russia. Adesso non lo so, insomma, se questa è un'analisi credibile. A me interessa di più allora parlare con anche dissidenti, appunto come Gerlus, che però non mantengono una capacità di analisi politica. Se poi i movimenti per la pace si possono esprimere molto di più, rapporto del 101, di più in Occidente piuttosto che in Oriente, beh, dico peggio per i sistemi politici orientali che non hanno questa capacità di rappresentanza. Ecco, non mi preoccuperei come fanno certi nostri politici quando ti vogliono un po', no, alla Pietro Longo, quando ti vogliono pizzicare, dice, ah, ma allora perché all'est non manifesta? E vabbè, dico, perché il nostro sistema politico probabilmente è superiore. Beh, dico, meglio così, insomma, ce lo teniamo e cerchiamo di perfezionarlo. Quello è un sistema politico che non dà questa forma di rappresentanza e ne pagherà le conseguenze prima o poi. Alla lunga, facendo un bilancio di qui a 20 anni, si stabilirà chi era più lungimirante dei sistemi politici. Quello abbastanza flessibile da consentire che la gente si esprimesse su questi argomenti o quello che li reprime e li vieta.
Magari le informazioni che abbiamo noi di precedente sono poche.
Beh, certo, poi
non possiamo...
Cioè, provare un'informazione grossissima, poi specie su questi argomenti, insomma. Noi sulle informazioni dipendiamo completamente dalle agenzie sostanzialmente americane, l'informazione su questi temi. All'est la politica è quella del blackout completo, quindi no, ti aiutano per la discesa, come dicono i castelli romani, insomma, quindi ti danno una mano al contrario e anche a se stessi, perché poi da parte dell'Unione Sovietica non dare le informazioni di base in tema di difesa aumenta il sospetto e lascia più spazio alle relazioni che strumentali che vengono poi mosse nel suo confronto.
Lì c'è tra l'altro il libro del professor Battistelli, L'industria militare, nuovo modello di sviluppo, edizioni in audio, oltre a un articolo della rivista Il Molino. Ci vediamo tra un 20 minuti.
Sul piano invece così scientifico, diciamo accademico, eccetera, collabora la critica sociologica. Una rivista di sociologia.
Battistelli, io non so da quale. In quale punto del mio cervello questo nome mi dice qualcosa.
Mi rimane in testa,
faccio vedere.
Bene, non so se c'è qualche tema contro.
Sì, poteva segnare, io faccio quella seconda domanda riguardo alla
sì. È vero, sì, certo.
Particolarmente nei confronti dei paesi.
Sì. Quello è un tema molto grosso, il rapporto con i paesi in via di sviluppo.
Senza dubbio.
Che effettivamente presenta una serie di quesiti. Non tutte le amministrazioni americane sono ovviamente uguali. Ecco, per esempio, penso che lo storico di domani avrà un'opinione, mi sembra, dell'amministrazione Carter più generosa di quanto non sia stata espressa nelle vicende, dalle polemiche politiche di questi anni, che è stata massacrata, direi, da destra e da sinistra per le vicende. Ecco, secondo me, devo dire, ecco, riconosco in Carter quel filo di utopia che talvolta hanno i presidenti americani, che tipico poi della cultura anche specificamente protestante, puritana, questa.
Poi,
per altri aspetti pericolosa, poi citerò un caso che può essere molto pericolosa, ma alla Wilson, insomma, no? Con questa duplicità, insomma, positiva e negativa insieme, che però in questo caso aveva impostato due temi rilevanti, che sono poi tutte e due coronati del successo, sfortunatamente. Questo di collegare la politica americana, specie nell'America Latina, ai diritti umani, e una limitazione effettiva al commercio internazionale di armamenti convenzionali. Questo è un secondo punto rilevante che è stato poco colto nell'amministrazione Carter, ma che ha dato risultati importanti, perché per due anni il Congresso degli Stati Uniti, d'accordo col Presidente, ha stabilito un tetto all'esportazione di armamenti, che tetto che è stato rigorosamente poi mantenuto e che ha dato, insomma, una notevole moralità, diciamo, una relativamente maggiore moralità alla politica americana, collegando fra l'altro anche i due temi, fornitura di armamenti, cioè sostegno a un determinato regime, purché mantenesse un minimo di presentabilità democratica. Questo è un tema che però devo dire, fra l'altro, la sua sconfitta è stata già vissuta all'interno della stessa amministrazione Carter, che già intorno al 1979 ha notevolmente attenuato questa misura di limitazione delle vendite americane di armamenti, e anzi consentito poi che, per quello che riguarda invece non più convenzionale, quindi nord-sud, ma est-ovest, il nucleare, ha consentito contrario un notevole rilancio di studi e di dottrine, che poi come sempre in questi casi sotto la specie di essere un fatto teorico, un fatto speculativo, diventano poi retroterra per nuovi sviluppi. E questo riguarda le famose guerre stellari, che già si adombravano ai tempi di Carter. Questo riguarda soprattutto la teoria della Airland Battle, non so se qualcuno di voi l'ha sentita, della battaglia aeroterrestre, che è una nuova dottrina americana di cui si è sentito parlare da un anno a questa parte, ma che era in gestazione già ai tempi. Com'è?
Tipo convenzionale, tra
l'altro, questa. Convenzionale al limite del nucleare, con questa però nota di aggressività, per cui in caso di attacco, sempre previsto, insomma, questo possibile attacco del Patto di Varsavia in Europa, la controffensiva dovrebbe essere non sul territorio europeo occidentale, ma dovrebbe scavalcare le linee nemiche e andare a colpire i centri di supporto e i centri di difesa del Patto di Varsavia, comunicazioni di controllo, eccetera. Che è una teoria preoccupante, perché come è preoccupante ogni teoria di tipo offensivo. Ecco, una cosa adesso non so se sono riuscito a farla capire, ma insomma sono tutti temi ciascuno dei quali meriterebbe un po' una relazione, ma ecco, politicamente, dico, non sul piano etico filosofico il discorso sarebbe diverso, ma politicamente non è vero che tutte le armi sono uguali. Ecco, bisogna stare molto attenti a un genere di questioni di questo tipo, parlo dell'aspetto politico e strategico operativo. Le armi sono fra loro diverse e vengono percepite in modo diverso. Un tipo di arma rigorosamente destinata al territorio, e quindi mi spiego, un missile anticarro che può colpire un carro di qui a un chilometro, ma non può fuoriuscire da questa gittata, o un'arma antiaerea che può tentare di abbattere un aereo che ti vola a 5.000 metri d'altezza ma non ti fuoriesce dal territorio, è diversa da un caccia tornado come quello che ho visto anche dall'Italia insieme a tedeschi e inglesi, che ti va per 1.800 km in uno spazio aereo avversario portando una testata nucleare. Sono due sistemi d'arma diversi, il missile antiaereo e l'aereo caccia da interdizione cosiddetta, cioè la capacità di bloccare l'avversario prima che parte lui questo aereo. Certo, è chiaro, secondo i militari sono tutti difensivi, perché frenare l'ondata di aerei avversari prima che ti viene addosso, essa stessa è una difesa. Però, rigorosamente intesa,
è ben diverso.
È diverso. Quindi io credo che, insomma, non si può politicamente, mentre sul piano etico la repulsione per le armi credo condivisa da tutti noi, sul piano politico è sterile, a mio parere, fare come fanno i radicali, acquisire un atteggiamento di non, come dire, di non discriminazione, di non selezione, e che fa di tutto una specie di marmellata in cui si mescolano criteri diversi. Non so, per esempio la pubblicazione del libro, adesso non per fare polemiche di tipo politico, insomma non è rilevante, ma dico la pubblicazione di un libro come un libro che è stato recentemente pubblicato, che ti dà il quadro delle armi nucleari in Italia, se non è opportunamente spiegato potrebbe dare dare la sensazione che non è importante concentrarsi su Comiso, perché in realtà già 700-800 testate nucleari esistono sul nostro territorio, quindi cosa c'è da fare il torchiasso per Comiso? Che non mi pare corretto, laddove non si può paragonare una mina nucleare interrata nella pianura padana, che è una cosa orribile naturalmente, certo, però voglio dire, è un'arma con una capacità direi distruttiva di un certo tipo e offensiva zero, perché bisogna proprio andarla a scovare, andare a dargli fastidio per farla esplodere, teoricamente, no? Oppure anche un missile Lance che appunto ti abbatte un nemico che è fisicamente più presente, ecco, piuttosto che, capisci, questo missile cruise che ti va a 3.000 km, a 3.000 metri. Cioè, interessante, però non si può riflettere. Cioè, noi ci siamo salvati in Libano anche per come eravamo armati o non armati. Eravamo armati con armi rigorosamente difensive e non avevamo la possibilità proprio di una gittata. Non potevamo, come gli americani, bombardare con le nostre navi le colline dello Sciuffo, perché non ci arrivavamo. Semmai anche noi siamo avuto bisogno, tra virgolette, non avevamo potuto fare. Non avevamo come i francesi le portaerei da cui poi sono decollati gli aerei per rappresaglia. Per cui non essere ancora operativa la Garibaldi ci ha messo in condizione fisica anche di rapportare la nostra politica ai mezzi di cui disponevamo. Certo. Essendo modesti i mezzi, la nostra politica ha dovuto essere una politica difensiva. Probabilmente lo sarebbe stata.
Effettivamente, in effetti, rispettata tutte le parti.
È stato ultimamente un successo.
Un'immagine,
una testimonianza, una presenza che, fermo restando che non approvo, che noi siamo comunque andati in Libano perché è venuto fuori dalla cornice istituzionale internazionale che doveva legittimare. Questa è la mia opinione personale. Una volta però ci siamo trovati, devo dire, la gestione politica è stata accorta. Devo riconoscere i ministri, l'apparato militare sono comportati con intelligenza. E questo ci è stato anche aiutato ad avere un tipo di armamento di guerra naturale, sono convinto. A un generale mi mette in mano un bel cannone da 90 che mi fa partire i proiettiloni che vanno a 5 km, mi mette in mano una bella porta aerei con questi 12 aerei chiamanti che, io penso che straordinaria tecnica di questi sistemi, decollano in uno spazio che sarà, cosa devo dire, 7 volte questa stanza, poco più, cioè nulla.
Nulla,
hanno
certo.
Una capacità di sollevarsi quasi come elicotteri, che è una cosa straordinaria.
Certo.
Mi dà 12 di questi sistemi e vuole che non gli venga in mente di dare una lezione magari agli sciiti, ai
italiani. Beh, certo, tentano.
Voglio dire,
possono tentare, comunque.
È chiaro che la politica è al primo posto e deve rimanere al primo posto, però può prendere la mano anche la tecnica.
Certo. Sono cose per
morali, ci ritroviamo per la prossima spedizione che faremo in Libano, questo aereo tutto ponte, questa nave tutto ponte, come ci ritroviamo questo aereo MRCA, che preciso costa 50 miliardi di esemplari, calcolate questo, sono 50 miliardi di esemplari, l'Italia ne ha ordinati 100, i conti 5 mila miliardi per questo unico sistema aereo. Beh, insomma, questi sono problemi in cui il Parlamento non è informato se non a posteriori, in cui ha finito questo programma, adesso è in atto, è passata al Senato, nonostante l'opposizione durissima che c'è stata, che è venuta la sinistra indipendente, adesso verrà in discussione alla Camera un nuovo aereo per integrare questo qui, perché questo era un multiruolo che faceva tutte le missioni, secondo me.
Sì.
Una volta che l'hanno approvato, si sono accorti che non serve però per le cose piccole, quindi diventa come usare uno schiaccia sassi per una noce, ha detto il generale Bartolucci, capo stanotte dell'aeronautica. Quindi il Tornado è troppo grosso per missioni più piccole, ci vuole un aereo caccia più piccolo.
Sì.
E allora ecco fuori l'MX, un altro aereo, che volerà a giugno. Cioè come, vola a giugno se il Parlamento ancora lo deve approvare? Non problemi, non è.
Cambio di tema.
Sì, sì, è vero.
Ti hai detto che tu sei pacifista, ma non totale, no?
Sì.
Allora questo, nel mondo dell'educazione, come educatori, questo mi pare un po' ambiguo, no? Perché è come dire, quello che è buono è l'obiezione di coscienza, no? Ma abbiamo bisogno di un esercito per coprire le spalle a quelli che siamo pacifisti, no? Allora, è un po' come ambiguo, no? Come...
Ma sai, non so se si può definire ambiguo. Diciamo che la politica, secondo me, è la meta che noi dobbiamo avere di fronte quando facciamo politica. È l'obiettivo che ci dobbiamo proporre. E la politica è l'arte del possibile, quindi è l'arte della mediazione. La capacità di accettare la mediazione, accettare il compromesso. Galtung, che è questo studioso, forse più anziano, più accreditato studioso di Pizzer Research, un vecchio norvegese che studia questa cosa da tanti anni, proponeva per difendersi una triade alternativa alla triade cosiddetta strategica, fatta di forze militari, forze paramilitari e di popolazione che direttamente partecipava alla difesa. Nelle forze militari lui, prendendo lo spunto dallo studio certo di un tedesco che si chiama Affeldt, proponeva questa difesa sul territorio a cui anche ho alluso io rapidamente, fatta da piccole unità di pochi uomini armati di missili anticarro e antiaereo, che appunto dovrebbero rappresentare un tentativo di argine nei confronti dell'invasione con armi convenzionali. Non che le può sostenere, non può sostenere colonne di carri che sfondano sul fronte. Può rendere più difficile la conquista di un territorio. Allora lui si chiedeva, ma come io pacifista parlo di jeep, di uomini militari e di missili e di bazooka? Sono costretto a parlarne perché l'opinione di disarmo nucleare unilaterale che io condivido, trasferita nel mio paese, perché parlo della Norvegia, quindi che si pensa di una forte tradizione pacifista, raccoglierebbe il 10-20% dei consensi, mentre io ho bisogno che una mia proposta diventi vincente, diventi maggioritaria. E allora vengo a una mediazione con un criterio più moderato che però può essere condiviso da più gente. Perché è vero che la popolazione rifiuta, questo sono convintissimo, proprio, in assoluta fede sono convinto che la popolazione europea, le varie popolazioni europee, quella italiana potrà le prime figurati, è contraria a una politica di difesa nucleare. Però questo non significa che è favorevole a una politica radicalmente alternativa che sia fondata sul disarmo nucleare. Mentre è sicuramente nella sua maggioranza contraria al nucleare, è poi molto divisa e molto confusa sulle alternative. Allora il problema è di cercare di offrire un'alternativa che a sua volta possa essere condivisa dalla maggioranza. Questo è un po' il punto, capisci? Ecco perché dico mi sento pacifista politico e non assoluto, insomma. A parte poi culturalmente che non sono di origine pacifista, insomma, ho acquisito molto dal pacifismo e soprattutto dalla non violenza in un lungo lavoro di anni lavorando su queste cose e mi sono reso conto che per tanti versi è l'unica strada che si può percorrere. Però non sono di formazione pacifista, sono di formazione storicista come filosofia della storia, insomma.
Certo, il pacifismo assoluto ha qualcosa di imbelle, non so, di...
Perché in certe situazioni ha rappresentato molto e può ancora rappresentare molto, però ha più valore della testimonianza in senso cristiano piuttosto che, che del progetto in senso politico.
Sì, perché in fondo...
Non diventa egemone, insomma, se lei va a proporre a un'assemblea di persone, ma le migliori di buona volontà, che già non siano per definizione non violenti, insomma, ma va a proporre un'assemblea sindacale, un'assemblea politica, un'assemblea di genitori dei decreti delegati, un'ipotesi di disarmo unilaterale totale, lei non suscita la maggioranza, dice sì, d'accordo, però può non essere la maggioranza oggi, può esserlo domani, d'accordo, va bene la voce profetica, tutto quello che si vuole, però insomma capisci che poi dobbiamo anche fare i conti con la realtà, cercare anche di intervenire, di modificare, e siccome siamo di fronte a un nemico, nemico, non perché lo sento un nemico, ma insomma, certo, insomma, una controparte estremamente articolata, forte, potente, dotata di mezzi, bisogna cercare di aprire degli spiragli, non, più che, ecco, proprio in gergo militare, non devi andare tanto a una guerra di posizione fatta magari di spallate, di colpi d'urto, vai a una guerra di manovra, in cui arretri, ti nascondi, esci fuori allo scoperto in certi momenti, una guerra di guerriglia più che una guerra di grandi masse di manovra, che non abbiamo.